Laser. Speciale archivi.
Nel 1990 Paolo Volponi parlava a un gruppo di studenti universitari di Siena del tema letteratura e industria, un tema, sosteneva, ancora apertissimo e attuale, anche a decenni di distanza dagli anni del boom economico. Perché il confronto fra letteratura e industria è il confronto fra tutto quello che tocca la nostra vita e quel che invece la investe e la decide secondo gli schemi della produzione e poi della distribuzione dei beni. E scrivere a livello industriale per Volponi ha significato sempre scoprire la realtà di certi mondi. Nell'intervista che vi riproponiamo oggi, realizzata per la trasmissione Lector in Fabula del 1989, Volponi tocca temi a lui cari, quali il nuovo capitalismo, la decadenza delle grandi città italiane, lo smarrimento ideologico dopo il 68.
Memoriale ha un protagonista che non troveremo più sotto la stessa forma, ma che echeggia altri personaggi che verranno poi nei suoi romanzi. È un operaio, un po' involontariamente, diciamo, che torna dalla prigionia, vorrebbe rimanere nella campagna, invece è costretto, per guadagnarsi la vita, di arrivare in una fabbrica che lo stritolerà nel momento in cui lui poi cerca di accodarsi ai di partecipare a uno sciopero, poi lì c'è la sua fine. Lei vuole presentarci questo romanzo? Vuole accennare a quello che, per esempio, se l'ha riletto di recente?
No, io direi che, anzi, non l'ho mai riletto.
Ah,
sì, l'ho sempre avuto con me, lo tengo presente, ma non l'ho mai riletto.
Perché ho trovato dentro delle frasi che potrebbero essere appunto pronunciate da altri personaggi, magari Tecraso. Poi arriviamo nel 65 alla macchina mondiale. La macchina mondiale è l'avventura di mentale della fabbricazione di un'utopia. Anche questo non è un libro felice, diciamo che non è neanche ancora caratterizzato da quei momenti grotteschi, anche da ridere, insomma, che lei, da ridere amaro, che lei poi metterà nei suoi libri. Vuole raccontarci di questo libro, oppure posso citare io un inizio? Le persone e gli avvenimenti di questo romanzo sono inventati. Le idee del protagonista sulla genesi e la palingenesi derivano da quello che il signor PMV sta svolgendo e sistemando insieme con altri in un trattato per la costituzione di una nuova accademia dell'amicizia di qualificato popolo. Vediamo,
sì,
che
ha detto bene lei, è il sogno di un'utopia. Ecco, il protagonista è un giovane contadino dell'Appennino, fra le Marche e l'Umbria, una zona in via di spopolamento e abbandonata praticamente, no? Con una vecchia cultura e in una vecchia condizione. E però questo giovane contadino ha l'idea che il mondo sia stato praticamente costruito, organizzato, e in particolare l'uomo, da esseri che una volta sono passati sulla Terra, altri esseri di altri mondi, e che hanno programmato l'uomo come oggi si programma un calcolatore, quindi che ha una certa logica, che ha una certa possibilità di ragionamento, che si ha in mente certi fini già programmati. Il suo problema è di migliorare queste programmazioni, di allargare questi fini perché finiscano le ingiustizie che in questo modo si creano sulla Terra e si possa raggiungere appunto una solidarietà fra tutti i popoli liberi, felicemente unificati, insomma, che abbiano tolto la programmazione imposta da altri e possano invece esprimersi secondo la propria fantasia, la propria testa. e la propria coscienza. E lui scrive un trattato a questo riguardo, no? È una figura, direi, anzi tipica di certe colline dell'Appennino, delle mie parti intorno a Urbino, insomma, ecco. Ci sono questi colli rotondi che sono al centro dell'universo, che guardano verso il mare, verso la montagna, che hanno sopra la Via Lattea, che personaggi che sognano, ecco. Non sono Giacomo Leopardi perché non hanno l'origine e non hanno la grande cultura di Giacomo Leopardi, ma in fondo hanno forse la stessa radice, sono nella stessa condizione, hanno lo stesso borgo selvaggio, gli stessi suoni intorno, la stessa campagna e un animo grande, e si mettono a sognare. Ci sono questi matti di paese che fanno e studiano addirittura dei trattati e organizzano un mondo diverso, in sostanza, ecco, sperano di riuscire a organizzare, fanno appelli. Io ho saputo di recente, per esempio, da un mio amico professore bravo a Padova, che il più grande utopista italiano del Settecento è un religioso, padre Tocci, che viene appunto da uno di questi paesi di collina intorno a Urbino, che ha scritto, io ancora non sono riuscito a trovarlo e a leggerlo, un testo proprio per la riorganizzazione della vita degli uomini, no? Con feroci leggi di collettività, un comunismo molto mistico, molto religioso, molto rurale, ma molto intenso, ecco. È molto fondato anche sulla purezza dei sentimenti, delle cose della vita, della natura, insomma, ecco. Sono poi forse forme naturalmente che oggi noi non possiamo che considerare da un punto di vista poetico, con simpatia, non sono certe indicazioni che ci possano consentire, no, di fare un progetto oggi per il mondo, ma però danno il senso di una voglia di fare, di costruire, di progettare, che oggi forse gli uomini hanno perso. Non si costruiscono più cose nuove, se non tecnologicamente, ma sono sempre all'interno di, sì, una regola, di una scienza già definita, in sostanza.
Ma ecco, questa cosa, per esempio, da una parte, questa specie di neurosi che esiste tra un desiderio di conservazione e un desiderio progettuale, le due cose, no? È curioso che nei suoi libri, almeno quello che ho letto io, queste due cose siano un po' in conflitto tra di loro, ma insomma, siano al tempo volute tutte e due al tempo stesso. La conservazione, per esempio, di una identità culturale, di un mondo nel, sì, quale riconoscersi, di cose, di circondarsi di cose che,
sì,
siano
riconoscibili. Della bellezza del mondo anche, ecco, e dell'onestà dei rapporti tra gli uomini.
Dall'altra parte, però, il desiderio di progettualità. Ecco, queste cose però funzionano male assieme, insomma, dico, è difficile
forse
tenerle.
Sono i miei libri che funzionano male.
No,
queste due cose, non, secondo me, non sono in contraddizione, ecco, insomma, perché c'è questa sorgente,
la progettualità
naturale, dico, della vita, il peso della tradizione, la bellezza del mondo, la forza della storia, anche, dico, i tesori che si sono accumulati, le qualità, le capacità di lavoro, di gentilezza, no, di espressione artistica, di bellezza che l'uomo ha creato, sono valori che secondo me non possono essere perduti e gettati via, anzi servono anche per pensare a come riuscire ad andare avanti, a rompere questa situazione stagnante, mm-hmm, e questa situazione piuttosto incerta nella quale stiamo affondando. Le nostre città si logorano, no? I nostri paesi stanno piano piano crollando, smarginandosi, bruciando nei gas, inquinandosi, e noi cosa facciamo? L'industria, più che l'industria, che è uno strumento, il potere industriale che domina l'industria ci promette sempre un mondo migliore, ma intanto rovina questo. Sì, lo riempie di beni, ci dà tanti strumenti, tanti generi di consumo, di conforto, ci aiuta in tanti modi, ci illude pensando che potrà riuscire domani a costruire un mondo nuovo, bello, ordinato, felice, sereno, nel quale tutto sia in ordine, nel quale ciascuno possa esplicare fino in fondo le proprie qualità e sentirsi protagonista, no? anche usando delle macchine, avendo a disposizione delle fabbriche assolutamente automatizzate che si muovono premendo un bottone con un pulsante. Ma poi in realtà questo nuovo mondo non viene, noi continuiamo all'interno di un mondo che è sempre più bruciante e logorato. E il progetto della novità deve essere studiato, secondo me. Ecco, il senso della cultura è questo, di riuscire a prendere dalle premesse, dalle radici, dalle cose fondate onestamente dalle generazioni che ci hanno preceduti, per riuscire a organizzare un percorso nuovo che tenga conto anche delle nuove esigenze del mondo, no? Di tutti i nuovi portati della scienza, della tecnologia, del fatto che oggi il mondo sia carico di una demografia così densa, che ci siano, no, anche segni di stanchezza nel pianeta, insomma, ecco, come superare questa stanchezza? Ecco, non certo arrendendoci e non certo delegando la nostra voglia di fare. Ecco, per non perdere la voglia di fare bisogna avere, secondo me, nel cuore e nella testa, anche proprio fermi razionalmente, anche il senso del valore delle cose che sono state fatte finora. Non possiamo abbandonare certo, questo mondo, lasciarlo perdere pensando che ne faremo uno meglio, se poi in realtà non siamo nella condizione di poter nemmeno immaginare come potrà essere questo nuovo. Però mi pare che ce ne sia poca di progettualità in giro, insomma, ecco. Sia a livello di governi che a livello di persone, che anche di centri e laboratori, ricerche, università, e anche sul piano della cultura. Ci accontentiamo dello specialistico, dell'esercizio automatico, dico, delle doti che si hanno già a disposizione, insomma, ecco. Sono pochi quelli che hanno il coraggio di pensare al futuro, di organizzare un progetto per il futuro, insomma, ecco.
Un'altra rapida citazione: Urbino non mi ripugnava come da ultimo tutte le città e le sottocittà, e pensavo che questa si poteva attribuire non più al protagonista ma a lei Paolo Volponi.
Beh,
perché
insomma,
lei è andato via
anni,
da Urbino.
Io sì, sono andato via da Urbino nel 50 all'età di 25 anni, assunto da Adriano Olivetti, e devo dire che quello che lei ha citato può anche essere mio, sì. Io ho vissuto 40 anni intensamente di questa vita italiana. In questi 40 anni le nostre città sono peggiorate, insomma, ecco. Amavamo tanto Roma, ma oggi Roma non è più quella che amavamo tanto intorno agli anni 50, quando ancora era non rovinata, incontaminata, bloccata dal traffico come oggi, no? Così frastornata, assediata da una periferia come si dice, impermeabile, insomma,
inattraversabile,
ecco,
no,
che non si può appunto nemmeno attraversare, in sostanza, ecco. E così anche Milano mi pare una città in decadenza, così anche Torino, ecco. Forse restano belle alcune città del centro di media dimensione che non hanno subito molto i morsi di una congestione industriale convulsa e confusa, e che ancora hanno un ordine che è del tempo passato, in sostanza. Ecco. Vivono ancora di bei monumenti, vivono di belle piazze, di belle strade, di bei corsi, e hanno ancora una vita sociale attiva, anche se alcune di queste città hanno anche oggi una loro forza. Per esempio Bologna, Siena sono città vive, anche Firenze, ma più queste altre, Modena, Reggio, sono città che producono, inventano e sono vive, e sono certo meglio delle grandi città che stanno decadendo, insomma.
L'amore per Urbino ritorna nel libro successivo. Io continuo brutalmente a fare la cronologia,
sì,
delle opere,
certo.
Del 75, Paolo Volponi, Il sipario ducale. E lì per me c'è stata una modificazione del narratore Volponi. Siamo nella fiaba cattiva, grottesca, molto presente invece il presente della narrazione, che è questa bomba a Piazza Fontana. Però abbiamo un personaggio rinchiuso nel suo castello di Urbino, in queste sale stupende, accudito da queste zie, e poi al di fuori, dalle mura, dietro il sipario ducale, abbiamo due deliziosi personaggi di anarchici, proprio che uno è felice per loro, anche se poi lui sopravvive felicemente, lei invece muore di malattia. E io mi domandavo come mai la scelta di questo ritmo narrativo, di questo linguaggio così diverso dai tre precedenti, e di questa forma, appunto semifiabesca.
Sì, è stata
per
una
parlare di Piazza Fontana.
È stata una sfida deliberata che io ho fatto. Infatti, se lei vede Corporale del 74.
Sì.
E il sipario ducale è del 75, l'anno immediatamente successivo. Cioè io questo libro l'ho scritto in fretta, rapidamente, cambiando anche il mio modo di scrivere, come lei ha notato, per polemica. Io ero ero abbastanza angosciato dalla lettura a metà di Corporale che è stata fatta dalla critica italiana.
Ma perché ha questa struttura estremamente complicata, secondo me, Corporale? Dovuto anche alla presenza di personaggi tipo Verrate, eccetera, che effettivamente danno delle specie di profondità abissali, improvvise al racconto. E poi i quadri, e poi questa bellezza naturale. Cioè, uno aveva l'impressione di dover seguire l'autore in tanti terreni diversi, e che solo alla fine sarebbe stato premiato. Poi non è che la fine fosse veramente premiale.
Lei però ha fatto una lettura bella di Corporale, l'ha seguito, l'ha letto attentamente, trova questi diversi piani, trova questi nodi.
Io mi sono servita del palinsesto.
Anche se con difficoltà, però l'ha seguito. Invece gran parte della critica l'ha guardato con superficialità e anche con stupore, anche con un po' così...
È stato malaccolto.
Di superiorità, come per dire, insomma, ecco. Tant'è vero che un critico importante sull'Espresso dice: ma io non ho capito se è un libro della stagione oppure se è di più, se è un libro più importante, sembra un libro molto più importante, però per dirlo dovrei rileggerlo. Va bene, un critico deve aiutare la gente a capire
e deve
dare un giudizio, non deve mettere dei dubbi addirittura, no?
Ma c'è lo smarrimento di quest'uomo, secondo me, che appunto io ho seguito l'Ulisse.
C'era uno smarrimento che era una grande confusione ideologica in quel momento. Lei viveva in Italia allora.
Sì, sì.
Secondo me, insomma, è un momento di disordine assoluto, dal quale poi, infatti, cosa è venuta fuori? È venuta fuori la restaurazione industriale pesante che ha.
Questo è chiarissimo.
Ha reintegrato certe autorità in modo duro e preciso, in sostanza. C'era stato un gran consumo di libertà, ma nessuna effettiva libertà, un gran consumo di parole, di gesti, di ginnastiche, ma non ben coordinati. Non c'era una vera nuova forma politico-culturale che fosse di grande. C'era stata più nel 68, dopo si era persa, insomma. E questo è un ex 68 in condizioni di disordine, di confusione.
E difatti è
un personaggio
così,
sofferente, non è certo. Che va preso come un eroe positivo che va a sistemare il mondo, per carità. Tant'è vero che vuol fuggire dal mondo, vuole organizzarsi un rifugio perché è sicuro che il mondo è così mal condotto che prima o poi la bomba atomica scoppierà. E allora lui dice: a questo punto io rifiuto questo mondo, vado a cercarmi il posto dove probabilmente sopravviverò.
Qualche volta ho avuto il sospetto che la critica del mondo industriale fosse un po' datata, no? Prima dicevo che lei senz'altro non può essere definito un postmoderno, magari un post antico forse, non so, no, nelle critiche
un po' datata. Ma secondo me c'è stata una parabola, certo, che il capitalismo, cioè il modo in cui poi ha organizzato l'industria, ha percorso. Certo, il capitalismo non è più quello appunto degli anni della terza internazionale, in sostanza, non è più nemmeno quello dei primi anni del secolo, che è poi crollato miseramente con la crisi del 29, ha fatto due guerre per ritirarsi su, per ritrovare mercati, risorse, fabbriche, acciai, cannoni, eccetera, eccetera. Poi oggi il capitalismo ha capito anche la lezione della critica al capitalismo e i poteri si sono confusi, no? la scuola di Francoforte ha capito certe cose, ma poi sono venuti fuori anche i nouveaux philosophes, sono venuti fuori anche certe teorizzazioni in Francia della dispersione dei poteri, della nullità dei poteri o della moltiplicazione dei poteri, per cui praticamente tutto viene confuso e non si capisce più dove sono le responsabilità.
De Craso descrive la nuova fabbrica, quella del silenzio. De Craso, sì, a un certo punto vede la fabbrica dove non ci si può più parlare, ecco, perché si è tutti lontanissimi, le macchine lavorano.
Ora il capitalismo ha fatto, perché è un sistema feudale alla fine, il problema è sempre questo secondo me, che ancora un grande passo avanti non si è fatto e non c'è una liberazione effettiva e reale di tutte le coscienze, ma c'è ancora molto forte il senso dell'autorità oppressiva e questo insomma viene soprattutto ancora oggi celebrato nel mondo industriale, è tenuto fermo nel mondo industriale, con il fatto che questi, per poter continuare a governare, hanno ceduto una parte del loro potere, hanno creato tanti vassalli, valvassini, valvassori, a secondo, no, degli strati, i dirigenti, la banca, la finanza, la borsa, tutto intorno, proprio per disperdere. Però non hanno ceduto la sostanza reale, il nucleo vero del potere. Hanno concesso a tante mosche di arrivare a suggere quel miele. Però in realtà il padrone è ancora, c'è uno solo ed è il capitale, insomma. A un certo momento, adesso è un po' diverso perché si sono aperte di più le frontiere, la critica anche dei poveri letterati e degli uomini di cultura qualcosa deve avere ottenuto, se oggi c'è una certa distensione fra le due superpotenze, se oggi il mondo non si arma più come una volta. Ma veramente aveva ragione la Morante, la bomba era diventata l'espressione della civiltà della fine del secolo e del millennio anche. La bomba atomica come potenza, tutti i beni, si identificava praticamente il potere con la bomba atomica. La Russia ha dovuto tradire le sue premesse di libertà della rivoluzione di ottobre perché doveva fabbricare anch'essa in termini capitalistici per riuscire ad accumulare i mezzi per costruire anch'essa la sua bomba. Ecco, ora questo pare che cominci, no? Perché non gliela faceva più il mondo. Hanno capito che a un certo momento o questa bomba scoppiava o basta di fabbricarne e accumularne. Però dico, il capitalismo è molto mutato, ma il centro del potere è quello. Noi lo vediamo nella situazione politica italiana. Chi decide dell'economia del paese? Chi fa i grandi programmi di investimento? Chi decide come industrializzarci o meno, dove lavorare o meno, come muovere o meno le risorse, i soldi? E sono 4 o 5 uomini che comandano l'economia del paese. Il governo è chiamato a servire i progetti di questi uomini. Io invece ritengo che in una giusta società democratica i governi eletti dalla gente dovrebbero fare dei piani all'interno dei quali l'industria dovrebbe avere tutto lo spazio di crescere, di muoversi, di produrre, di darci beni e anche di guadagnare, che era il mondo dell'industria sognato da Adriano Olivetti. Perché il libro è dedicato ad Adriano Olivetti? Perché lui è stato un grande maestro dell'industria come strumento della società. Oggi invece l'industria vuole che la società sia solo il suo mercato, no? Il gettito delle sue risorse è il suo asino che la conduce e che consuma per essa, in sostanza.
Avete sentito lo scrittore Paolo Volponi al microfono di Sylvie Coyot, protagonista di una puntata del programma Lector in Fabula del 20 maggio 1989, tratta dagli archivi RSI.